Bene, allora ci introduciamo in questo nostro itinerario. Quindi io in questo primo incontro volevo soprattutto, anche mi hanno chiesto, di recuperare alcuni aspetti, soprattutto della parola di Dio, quindi da questo testo della prima lettera di Pietro. Ecco, ripeto ancora allora come l'orizzonte di queste nostre giornate ci viene dato da questo appuntamento della Chiesa italiana, testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo. E mi sembra che il desiderio, ecco l'intenzione anche dei nostri vescovi, è un po' questa, porre, mettere al centro questa virtù teologale della speranza. Noi siamo in un tempo, siamo anche in un mondo, in cui la speranza in realtà non appare tanto come un atteggiamento, come un'esperienza, come una virtù facile. E noi siamo chiamati, come diceva Padre Efrem prima, a essere persone che fondano la propria vita sulla speranza che è Gesù risorto e persone che con la propria vita, le parole, i gesti, diventano un eco, diventano testimoni di Gesù come speranza e sorgente della speranza. Siamo chiamati ad essere questo in un modo vero, ecco, in un modo credibile, testimoniare Gesù risorto come quella novità che è capace di dare una risposta alle attese, alle speranze che sono comunque dentro il cuore degli uomini del nostro tempo. E come dicevamo prima, il testo che è stato scelto per questo convegno è la prima lettera di San Pietro. A volte sono quei piccoli libri, no, della parola di Dio che leggiamo e non leggiamo. Magari conosciamo di più certamente i Vangeli, conosciamo di più gli Atti degli Apostoli. Conosciamo di più le grandi lettere di Paolo, ma alcuni, ecco, di questi testi della parola di Dio, che sono piccoli anche come capitoli, a volte ci sfuggono, a volte forse non abbiamo mai dato il tempo sufficiente per avvicinarli, per accostarli. E può darsi che questa prima lettera di Pietro rientri tra questi testi che a volte non consideriamo in un modo attento, in un modo profondo. Questo lo dico anche per me. E invece accostando questo testo si scopre come sia attuale in un modo straordinario. È una piccola lettera, una lettera che è indirizzata a diverse comunità cristiane che vivevano in quella che oggi è la Turchia. E quanti ricevono questa lettera dall'Apostolo Pietro sono descritti come gente dispersa, dispersa dentro un contesto sociale che tante volte la fa sentire estranea. Quindi da questa lettera appare la condizione in cui vivono i cristiani dell'Asia, che non è di aperta ostilità, ma sono comunità che attorno a loro sperimentano un clima di diffidenza, sperimentano un clima di incomprensione. Sono comunità che sono un po' messe alla prova e credo che questo non sia troppo lontano da quello che forse a noi a volte oggi sentiamo o sperimentiamo come comunità dei discepoli del Signore. Forse anche oggi c'è bisogno di incoraggiamento, c'è bisogno di ritrovare sempre quei motivi che rendono forte, che rendono salda la fedeltà al Vangelo e quindi che rendono forte la speranza dentro il cuore. forse anche noi oggi come comunità cristiane a volte ci sentiamo piccole in un mondo grande, non siamo più continenti, siamo come delle piccole isole. E a volte sperimentiamo la fatica che il Vangelo prova a farsi spazio dentro il cuore dell'uomo. Oggi il Vangelo non credo che appare molto vincente, appare invece al contrario molto perdente. A volte si sperimenta anche un senso di solitudine, un senso di isolamento. Ci si sente a volte come accerchiati dal mondo che ci circonda. Oggi, come allora, questa lettera può essere una parola che rende salda la fedeltà al Vangelo e che rende salda la speranza nei nostri cuori. Ed è bello vedere come, se leggete queste parole, questi pochi capitoli, si vede che c'è uno stretto legame tra il dono della speranza e la persona del risorto. Emerge nella lettera questo stretto legame tra la speranza del cristiano e la persona di Gesù risorto. Emerge anche l'immagine di una chiesa che è come popolo di Dio straniero, disperso nel mondo, ma che la grazia del Signore edifica come sua dimora. Da questa lettera emerge la presenza dei cristiani nel mondo che hanno uno stile di vita buona, di vita bella, che sono leali nella società, ma obbedienti solo al Signore, che sono sempre pronti a testimoniare le ragioni della loro fede e della loro speranza. Ecco, al capitolo 3, al versetto 15, troviamo queste parole: adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Ecco, è molto bella questa espressione dell'Apostolo Pietro: adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. Ecco, possiamo dire che qui troviamo il fondamento della speranza cristiana. Quindi in questo legame di fede, in questo legame di abbandono al Signore. Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. E il contenuto della speranza cristiana, lo sappiamo, è un contenuto grande, è un contenuto immenso. Pensate all'Apocalisse, al capitolo 21. Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Ecco, a me piace molto questa figura della speranza che troviamo in questo capitolo 21 dell'Apocalisse. Cioè, qui ci viene detto qualcosa della speranza non usando l'immagine di un prato, non usando l'immagine di un bel ruscello o di un bel tramonto, ma attraverso l'immagine di una città, attraverso l'immagine di una società, di una città che è fatta di uomini insieme, di persone umane insieme. Io credo che la nostra speranza è proprio questa, no? Quella di un mondo rinnovato, di una umanità solidale, ma solidale perché è legata da un rapporto di alleanza con Dio. Questa città sarà suo popolo e Dio sarà il Dio con loro. Mi sembra che questo sia il Questo proprio è il contenuto, quello che noi chiamiamo la vita eterna, quello che è la meta, quello che è il punto di arrivo del nostro cammino di ogni giorno. Ecco, dicevo, noi non possiamo certamente in questo incontro prendere in considerazione tutta la lettera, la prima lettera di Pietro. Ci fermiamo solo su alcuni versetti del primo capitolo e lascio a voi la lettura dell'intero testo che appunto trovate sul fascicoletto. Ci fermiamo sui primi 8 o 9 versetti del primo capitolo. Ecco, vorrei partire dall'indirizzo, quindi i primi 2 versetti li trovate a pagina 3. Io li leggo in modo che diventano piano piano anche familiari non solo alle nostre orecchie ma anche al nostro cuore. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue, grazia e pace a voi in abbondanza. Vi dicevo quante volte magari abbiamo ascoltato questi pochi versetti nella liturgia o pregando il breviario, e magari così a prima vista ci dicono poco o niente, se non questa lista di regioni, di nomi, questo saluto tanto cordiale e tanto pieno di affetto. Ma soffermandoci così con semplicità scopriremo invece come sono ricchi questi versetti e come ci fanno capire ciò che noi siamo davanti a Dio. Solo quando noi saremo capaci di scoprire chi siamo davanti a Dio, avremo in noi il segreto della speranza secondo Dio. Ecco, chi scrive la lettera è l'apostolo Pietro. Un apostolo, quindi non è San Pietro scrive a tal dei tali Padre Alfio, Padre Efraimo, Padre Gregorio. L'apostolo è colui che parla come mandato dal Signore. Quindi le sue parole hanno la forza, hanno l'autorità di colui che manda. Quindi attraverso queste parole noi ancora oggi possiamo cogliere, possiamo ascoltare, percepire il desiderio, la volontà del Signore. Ma ciò che è interessante è come questi due versetti definiscono i destinatari della lettera. In primo luogo, dice la lettera, ai fedeli dispersi. Il primo modo come vengono definiti i cristiani in questa lettera è questo: sono fedeli dispersi, cioè sono come stranieri nella dispersione. La traduzione più giusta sarebbe così: stranieri nella diaspora. Sono coloro che vivono come stranieri. Provate nella vostra mente, nel vostro cuore, a far scattare questo legame tra io sono fedele disperso, io sono straniero nella dispersione, io vivo come straniero sulla terra. Provate a lasciare che questa immagine faccia scattare il legame con la speranza. Penso che viene naturale, penso che viene spontaneo. Vuol dire che i cristiani sono dei soggiornanti in terra straniera, come gli emigrati che sbarcano a Lampedusa. Come gli emigrati che sbarcano a Lampedusa. Ogni giorno, ogni notte, ogni mattina. Sono dei soggiornanti, cercano una carta di soggiorno. In terra straniera, sono forestieri. vuol dire che sono perennemente pellegrini lungo le strade della vita. Vuol dire che i cristiani sono uomini e donne che vivono sempre nella precarietà, che vivono sempre nell'incertezza di un futuro che non è mai conquistato, ma che ogni giorno ti viene donato e che ogni giorno tu devi imparare ad accogliere. Ecco, penso che tutto cambia se noi impariamo a vedere la vita non come un possesso, ma come un pezzo di strada da fare insieme. Siamo pellegrini, siamo forestieri. Sulla terra non abbiamo una dimora stabile, non abbiamo una casa. Piuttosto sulla terra noi abbiamo una tenda. Oggi la piantiamo qui, domani la togliamo e la piantiamo in un altro luogo. Il senso di qualcuno che cammina sulla terra, ma il cui cuore è rivolto verso un altrove, verso qualcosa d'altro, che sta sempre al di là, che sta sempre oltre. Però attenti, pellegrini non vuol dire vagabondi. Mi sembra che c'è una piccola differenza tra il pellegrino e il vagabondo. Il pellegrino comunque ha una meta. Noi oggi qui siamo come pellegrini. La nostra meta questi giorni, la nostra meta questo luogo, il santuario di Loreto. Il vagabondo non ha una meta e la sua vita è questo continuo correre, ma in un modo inutile, in un modo che alla lunga sfibra, in un modo che alla lunga vuota il cuore. Questo vagabondare alla fine non è speranza, ma diventa disperazione, diventa un senso di te, della tua vita che è inutile, diventa sofferenza, diventa a volte tante domande che tu butti, che tu getti, che tu lanci, ma che però sembrano non ottenere risposta. Noi non siamo vagabondi, questo vorrei sottolineare. Noi siamo come stranieri, dispersi, ma con il cuore da pellegrini. Ecco, fermatevi e ditevi nel vostro cuore: nella mia vita sono un fedele disperso, sono come straniero, disperso nella diaspora, in questo mondo e in questa storia. Però c'è una domanda che possiamo farci: cos'è che può trasformare l'errare, il vagabondare, il pellegrinare? Che cos'è che può fare di me, al limite, da un vagabondo, mi può fare diventare un pellegrino? Che cos'è che può trasformare il mio vagabondare, a volte interiore, nella mia vita, nella mia storia, in un pellegrinare? Ecco, mi sembra che c'è qualcosa di decisivo che viene espresso in modo chiaro nel nostro testo e in questi primi due versetti. Cosa voglio dire? Che i destinatari della lettera sono sì pellegrini dispersi nella diaspora della vita, ma dice Pietro nel suo indirizzo, sono anche eletti. Pietro ai fedeli dispersi, eletti. Cosa vuol dire questa bellissima parola? Vuol dire che sono chiamati per nome. Vuol dire che sono attratti da una voce che ti porta fuori da una vita che sa di vagabondo e ti porta fuori da questa vita orientandola verso una meta. Dite a voi stessi: io sono sì straniero, io sono sì pellegrino, ma il mio nome è eletto. E infatti troviamo al capitolo 2, versetto 25 della lettera: eravamo erranti, vagabondi, ma ora siamo tornati al pastore e guardiano delle nostre anime. E la differenza non sta tanto nelle cose che si fanno, ma nella meta, una meta che è determinata da una chiamata. Se io sono chiamato, allora io mi sento amato. E se io sono amato, allora mi sento chiamato. E da qui nasce questo guardare alla vita come un sentiero che già qualcuno ha aperto davanti a me, qualcuno che mi ha dato l'esempio perché io ne segua le orme. La mia vita è questa, amata dal Signore, chiamato dal Signore, cammino dietro a Lui che mi precede e che mi apre la strada verso questa meta che è Lui stesso. E mi sembra bello questo accostamento di questo duplice modo con cui vengono detti i destinatari della lettera: pellegrini ma eletti. E vedete un'altra cosa in questi due versetti: questo essere eletti, questo essere scelti da Dio con amore, viene specificato proprio secondo questa prospettiva che prende dentro tutta la Trinità. E questo è interessante. Cioè Pietro, per dire chi sono i cristiani, scomoda tutta la Trinità. Non è possibile dire chi siamo senza riferimento a Dio Padre, senza riferimento allo Spirito Santo, senza riferimento a Gesù Cristo. Pietro dice: eletti secondo la prescienza di Dio Padre. Questo è bellissimo. Vuol dire che noi non siamo nel mondo dispersi nella fredda immensità dell'universo, ma che noi siamo sotto lo sguardo di Dio. Quando Pietro dice scelti, eletti secondo la prescienza di Dio, vuol dire che c'è una conoscenza di Dio che ci circonda, c'è una conoscenza di Dio che ci abbraccia. Vuol dire che non c'è niente della nostra vita che non sia dentro la sua vicinanza, dentro la sua presenza, che è una presenza di amore. Non sono un vagabondo. È possibile la speranza nella mia vita, nel mio cuore, è possibile la speranza in questo nostro mondo e in questa nostra storia. E aggiunge Pietro: mediante la santificazione dello Spirito. Lo Spirito è questa energia che può santificare, che può trasformare ogni uomo, ogni donna, può far diventare simili all'amato. Lo Spirito è questa energia che mette la forma di Dio dovunque arriva, mette la forma di Gesù Cristo. E poi il riferimento appunto a Gesù. È per l'obbedienza che Gesù ha vissuto nei confronti del Padre che noi possiamo essere eletti, possiamo essere amati. È per il cuore di Gesù che ci ha purificati con il suo sangue. È per le braccia aperte di Gesù che noi possiamo essere abbracciati dalla Trinità ogni istante della nostra vita. E questo per noi è sorgente di speranza. A volte siamo tristi, no? A volte la gente cammina triste. A volte la vita sembra senza luce, sembra senza bellezza. A volte nel cuore non c'è speranza. A volte nel cuore invece c'è la disperazione. Ma se noi ogni giorno avessimo il dono di ritornare a questo cuore della nostra identità, La nostra identità, carissimi, è qui. Noi siamo conosciuti dal Padre, siamo santificati dallo Spirito, siamo purificati e riconciliati da Cristo. In questo legame stretto con la Trinità, noi possiamo trovare la dimensione più vera del nostro essere credenti. Ed è proprio a partire da questa identità che nasce, si sviluppa, cresce dentro di noi il dono della speranza. È chiaro che il legame alla Trinità vuol dire questa forte coscienza del nostro battesimo. E qui è spontaneo il richiamo a Monfort, no? A suo insistere sull'importanza di riscoprire il battesimo nella vita del cristiano, di rimettere al centro questo dono nell'esperienza di fede di ogni cristiano. È chiaro, senza questa forte coscienza battesimale, senza questo forte sentirti legato con la Trinità, la tua vita perde di forza, perde di luce, perde di speranza e si insinua, si fa strada nel cuore invece l'atteggiamento della disperazione. Ecco, vedete, Pietro si indirizza con queste parole a questi cristiani che sono dispersi in un mondo, in una società che tante volte li emargina, che tante volte li fa vivere in una condizione di solitudine, in un mondo che attorno a queste comunità è molto diffidente, non è aperto in modo disponibile, in modo gioioso al Vangelo e all'accoglienza del Vangelo. A persone che forse sentono un po' venire meno a volte questo entusiasmo, questa forza, questa speranza nel continuare a vivere la fede e a seguire Gesù Cristo, Pietro si rivolge iniziando con queste parole. Quasi a dire ai suoi cristiani: voi dovete essere fieri, voi dovete essere gioiosi, voi dovete essere contenti, voi dovete essere ottimisti anche quando siete messi ai margini, anche quando siete soli, anche quando siete deboli, anche quando siete umiliati, anche quando dovete soffrire nel nome di Cristo. Voi dovete essere fieri, gioiosi, contenti, ottimisti, perché eletti, perché amati da Dio, perché avete in voi la forza dello Spirito, perché il sangue di Cristo vi ha purificati e vi ha riconciliati. Se io penso alla mia vita, a partire da questa prospettiva, cambia tutto. Mi sembra di poter intuire, non so se anche in voi si fa strada questa intuizione. Se voi iniziate ogni mattina la vostra giornata, non dici: oh, cosa devo fare oggi? Ma quante rogne che mi aspettano? Ma come farò a superare quel problema? E cioè, no. Inizia la tua giornata dicendo: io sono dentro questa conoscenza di amore di un Dio che è padre della mia vita. Io ho la forza dello Spirito in me. Io sono abbracciato da Gesù Cristo dall'alto della croce. Che cosa temo delle mie giornate? Perché devo essere triste? Perché devo essere senza speranza? Quando la mia identità, ciò che dà consistenza alla mia persona, alla mia vita, è in questo legame con la Trinità. Poche parole, però vedete che, diciamo, che ricchezza queste poche righe dell'Apostolo Pietro, l'indirizzo. Noi non leggiamo dopo quello che lui scrive negli altri capitoli. L'indirizzo è una chiave, è come una luce che ci accende. Cristo risorto è speranza per te, è la tua speranza per questa ragione, per questo motivo. Tu sei dentro questa speranza per questo motivo. Ed è il battesimo che ti ha innestato, inserito in questa circolazione di vita e di speranza. Se non vi stanco, facciamo un passettino in avanti, i versetti 3-5. Prima li leggo in modo che vi diventano un po' familiari. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia, Egli ci ha rigenerati mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Sia benedetto Dio, dice San Pietro. Non parte subito con le raccomandazioni, con esortazioni, con i richiami. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Cioè, quando tu scopri di essere in cuore alla Trinità, questo fa nascere nel tuo cuore il rendimento di grazie. Fa nascere nel tuo cuore il desiderio di dire bene di Dio con la tua parola e con la tua vita. Se Dio ci ha eletti, se Dio ci ha scelti, se Dio ogni giorno ci conosce amandoci, questo riempie del suo dono la nostra vita. E noi impariamo a benedire Dio, vuol dire a rispondere alla sua benedizione con la nostra. Vuol dire ti dico grazie, oh Dio, perché riconosco il tuo dono nella mia vita. Perché Pietro invita e benedice Dio? Perché nella sua grande misericordia Egli ci ha rigenerati mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. A me preme fermarmi su queste poche parole questa sera. Pietro benedice Dio per la sua grande misericordia. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio è stato mosso dalla sua misericordia per venire incontro all'uomo. Pensate a quello che Monfort dice nell'amore e eterna sapienza. Questo viaggio della sapienza verso l'uomo. Dio si muove verso l'uomo per piegarsi in un modo benevolo sulla condizione di povertà e di miseria dell'uomo. Dobbiamo essere onesti, no? Sinceri. Il cammino dell'uomo è un cammino verso la morte. Si parla poco della morte oggi, no? La si mette in un angolino la morte, no? Però è così. Cioè, dal punto di vista biologico, il cammino dell'uomo è un cammino verso la morte. Questa è la nostra debolezza. Dio sa di cosa siamo fatti. Dio sa la polvere con cui siamo costruiti. Dio sa di questa nostra debolezza. E di questa nostra debolezza Dio ha avuto misericordia. Ricordate la parabola del buon samaritano nel Vangelo di Luca? Gesù insegna questa parabola per insegnare che cosa è l'amore del prossimo. L'amore del prossimo essenzialmente è questo: quando tu trovi il prossimo mezzo morto, cioè che è sul crinale tra la vita e la morte, quindi in una situazione di incertezza, di debolezza, tu prendi posizione a favore della sua vita. Da una parte c'è la vita di quell'uomo, dall'altra c'è la morte, tu dici io sto per la vita, e dici questo non con le parole, lo dici con i gesti, con gli affetti, con l'olio, con il vino, con la cavalcatura, con i due denari. Ora, sempre la tradizione ha interpretato questo testo di Luca pensando a Gesù. Vuol dire che Gesù è il buon samaritano. Vuol dire che il ferito è l'uomo, e ogni uomo. Gesù ha preso posizione a favore della vita. È passato vicino all'uomo ne ha avuto compassione e ha cominciato ad operare perché l'uomo vivesse. Pensate nel Vangelo a tutti i miracoli. Gesù che guarisce i lebbrosi, gli indemoniati, gli storpi, tutti i gesti di vita che dicono Gesù ha preso posizione a favore dell'uomo. Gesù dice io voglio che l'uomo viva. Ma chi a noi rivela Dio? Possiamo noi conoscere chi è Dio? No, Gesù ci rivela chi è Dio. In Gesù che in tutta la sua vita, con tutta la sua persona, ha voluto che l'uomo vivesse, noi scopriamo e vediamo questo volto di Dio. In Gesù è l'uomo che si, è Dio che si piega sulla debolezza dell'uomo e dice io voglio che l'uomo viva. E pensavo a questo, in fondo questo atteggiamento di amore è un atto di speranza. Nella sua grande misericordia egli ci ha rigenerati. Dio che si piega in modo benevolo sulla nostra condizione di povertà e di miseria, Dio vuole che noi viviamo. Questo suo atto di amore è un atto di speranza. Quindi attenzione, prima della nostra speranza in Dio c'è la speranza di Dio nell'uomo. Questo è fondamentale, anche se sembra un paradosso. Dio spera nell'uomo con tutto quello che l'uomo è, e noi sappiamo tutto quello che c'è nell'uomo, perché è impastato di bene e di male. Con tutte le cattiverie, le ingiustizie, le falsità, le impietà che a volte abitano la storia, il mondo, il cuore dell'uomo, Dio spera in questa storia. Dio spera in quell'uomo. Certo che Dio spera. Se non avesse niente da aspettarsi dall'uomo, non farebbe niente per l'uomo. Invece Dio si è chinato nella sua misericordia. Ha mandato il suo figlio, si è chinato sui peccatori, si è chinato sui malati. Vuol dire che Dio in quell'uomo peccatore, in quell'uomo malato, ha fiducia. Dio ci spera. Dio spera che l'uomo possa rispondere, dire sì a questo suo prendersi cura di lui, che possa dire sì al suo amore e dicendo sì anche l'uomo faccia nascere attorno a sé un mondo più bello, una vita più bella, una storia più piena di speranza e di amore. Io credo che questo vale anche per la nostra vita. Noi siamo chiamati a sperare in Dio, ma la nostra speranza è solo risposta alla sua speranza nei nostri confronti. Anche dentro la vita di ciascuno di noi c'è un atto di speranza di Dio. Dio ha scommesso su di noi. E dice ancora il testo, nella sua misericordia ci ha rigenerati, cioè questo Dio ci ha liberato dalla condizione di debolezza mortale che tante volte ci portiamo dentro. Dio ci ha fatto nuovi e Pietro qui parla di rigenerazione, cioè parla di una nuova nascita. Dov'è che noi siamo rigenerati dall'amore di Dio? Dov'è che rinasciamo alla vita di Dio? È l'esperienza del battesimo. Il cuore dell'esperienza e della proposta del Monfort. Il battesimo per noi è l'inizio di una nuova nascita. L'inizio di un'esistenza nuova che viene di Dio, da Dio, e che è più ricca della vita che abbiamo nelle mani, la vita che abbiamo ricevuto dai nostri genitori. Dio ci rigenera a una speranza viva, cioè una speranza che ha un alto contenuto di vita, una speranza che non contiene solo degli scampoli corti di gioia, di soddisfazione, ma contiene una speranza che rimane, una speranza che si consolida, l'immagine dell'eredità un'eredità che non si corrompe, non si macchia, non marcisce. L'eredità è quello che viene lasciato a noi come patrimonio, perché diventi nostro. L'eredità di Dio è il destino che Dio ha preparato per noi. È questo patrimonio che non si corrompe, cioè non invecchia, non muore, il tempo non lo corrode, non lo mangia. Un patrimonio che non si macchia, cioè che non subisce offese, non c'è niente che lo possa rendere brutto. Un patrimonio che non marcisce vuol dire che non perde pienezza, solidità, forza. Questa è la speranza che ci viene donata, questa è l'eredità che ci è promessa. Ma dice ancora Pietro, mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Penso che questo sia, carissimi, il passaggio essenziale. Questo riferimento stretto al Cristo risorto, alla resurrezione di Gesù. Che la resurrezione del Signore sia il centro della nostra vita, lo sappiamo. Ma perché Cristo risorto? Perché la resurrezione è così importante? Che cosa dice la resurrezione di Gesù alla nostra vita? Perché Cristo risorto ci rigenera alla speranza che non si corrompe, non si macchia, non marcisce? Perché questo ci rende capaci di rendere ragione della nostra speranza. Io mi sono fatto questa domanda e risponderei così: perché la resurrezione di Gesù ci dice chi è il Dio nel quale noi crediamo. È il Dio che dà la vita ai morti. Il Dio in cui noi crediamo è il Dio che dà la vita ai morti. Se io penso all'esperienza della morte, che appunto magari vivi quando passa nella tua famiglia, o quando sei chiamato a essere vicino a qualcuno che sta vivendo questi momenti, scopri che è la condizione in cui la persona non può più agire. Chi muore perde ogni capacità di azione. La resurrezione mi dice che il mio Dio ha agito anche nella morte, ha agito con potenza, ha agito in modo da far nascere una vita incorruttibile, cioè che non è più sottomessa alla morte. Per questo al centro della mia fede c'è il fatto che Dio dà la vita ai morti. Perché allora vuol dire che io posso fidarmi di questo Dio. Vuol dire che questo Dio è qualcuno di credibile nella mia vita. Non mi prende in giro. Non mi fa fesso, non mi frega poi. È un Dio di cui posso avere fede sempre. Non solo nella vita, ma posso avere fede anche nella morte. E morte qui non è solo la morte biologica. Ma morte anche tutte le morti che io mi porto dentro. Sono le mie morti. Questo Dio è così forte da farmi rinascere dalle morti che io mi porto dentro il cuore. Io posso avere fede in Dio quando con la sua provvidenza mi sostiene, mi nutre, e allora lo benedico, lo ringrazio. Ma posso avere fede in Dio anche quando sono di fronte alla morte. Anche quando sono davanti a quello che da un punto di vista umano è il fallimento definitivo. Lì io posso continuare a credere. Lì io posso continuare a sperare. Non perché sono bravo, non perché me lo impongo, ma perché il mio Dio, se guardo Gesù passato dalla morte alla vita, è un Dio che può agire anche nella morte. E allora io posso affidare a Lui la mia vita in ogni momento. Gliela posso affidare nel bene e nel male. Gliela posso affidare quando sono forte nel mio corpo, nella mia salute, ma gliela posso anche affidare nella mia malattia. Gliela posso affidare nella vita e nella morte. Ecco, la resurrezione mi dice questo. Dio è capace di agire lì anche quando, dal mio punto di vista, non è più possibile fare niente. Non c'è più speranza. Lì, invece, in Dio c'è speranza. Voglio dire che dal punto di vista di Dio non esistono bocce perse. Non c'è mai nessuno in fuorigioco. Dal punto di vista di Dio, Dio è capace di recuperare nel gioco della vita l'uomo sempre. È capace di recuperarlo nella morte, e allora vuol dire che è capace di recuperarlo in ogni altro momento di morte che tante volte abita il mio cuore. Per le mie paure, per le mie insicurezze, perché cerco amore e non lo trovo, perché non so amare nel modo giusto, perché non accetto di morire a me stesso, perché non accetto di perdere me stesso. Non voglio essere come il chicco di grano che cade in terra e che muore per portare frutto. Anche in queste mie morti Dio può entrare e farmi rinascere alla vita. Ecco perché Cristo risorto è sorgente, motivo, radice della mia speranza. Ecco perché anche quando nella mia vita tutto sembra nero, tutto sembra fallito, io posso continuare a sperare in Cristo. Ecco perché quando la storia ci appare così difficile, così dura, così cattiva, io posso continuare a sperare che proprio in questa storia Dio può mettere le mani e far nascere qualcosa di nuovo. Secondo motivo, siccome Gesù è risorto ed è risorto una volta per tutte, allora non c'è nessun dubbio. Gesù Cristo è un vivente. Ci crediamo? Davvero? Ci crediamo? Cosa vuol dire? Che quando io leggo il Vangelo, o come questa sera, non c'è dubbio. Quel Vangelo mi mette in comunicazione, in comunione con quello che Gesù non era allora, ma è adesso. Non mi ricorda solo quello che Lui è stato 2000 anni fa. Lui adesso è tutte le parole che ha detto. Adesso è tutte le parole che ha detto. È tutti i gesti che Lui ha compiuto. È tutte le relazioni che Gesù ha vissuto. È tutte le sofferenze che ha patito. Tutte queste cose sono il Cristo risorto. E il mio cammino di fede mi mette in relazione con questo Gesù. Nell'Apocalisse, se abbiamo letto qualche sera fa nella lettura del Vespro, mi sembra, parlando di Gesù Cristo, dice così, che Gesù Cristo ci ama. Ci ama, è un presente. Non dice Gesù Cristo ci ha amato. È vero che ci ha amato, o ci amerà. Oggi Gesù ci ama. È in questo amore presente del Signore che Lui ci viene incontro e che noi lo possiamo incontrare. Noi possiamo parlare, possiamo entrare in relazione con Gesù. Cos'è la preghiera? Se non questo rapporto vivo, attuale con Lui. Gesù non è un maestro del passato, è un vivente. Lo si può incontrare, si può incrociare nella nostra vita, sulla nostra strada. Gesù risorto è questa energia straordinaria di vita per il mondo intero, per la storia degli uomini. Vedete, questo mi sembra il senso bello della resurrezione, però a volte mi chiedo se questo in noi è entrato veramente. Mi sembra che gli ortodossi nella Pasqua dicono: il Signore è risorto, è davvero risorto. Cioè quasi rafforzano quello per l'acclamazione, è risorto, è davvero risorto. Quasi a dire, dobbiamo veramente convincerci che Gesù risorto è il centro, è il cuore della fede. Ecco, se Gesù non è risorto, il cristianesimo è solo una bella dottrina morale, come Gandhi, come altri. È solo un modo di vedere il mondo, di vedere la vita, di vedere la storia, ma il cristianesimo non è questo, è Gesù Cristo vivente. Ma questo è il punto, vedete? Se Gesù Cristo è semplicemente un morto, questo non diventa decisivo nella mia vita, perché mi serve da portarmi come un morto. Non mi tocca più di tanto. Se Gesù Cristo invece è risorto, è un vivente, allora le cose cambiano. Non solo io posso entrare, incontrare in un modo vivo nella mia vita, nella mia storia, questo Cristo risorto, ma anche Lui può diventare qualcuno, qualcosa che interpella in modo vivo la mia vita oggi. E questo credo che a volte è più difficile da accettare. Forse al limite è meglio un Gesù morto, non ci scoccia più di tanto. Lo preghiamo, gli portiamo le tombe, i fiori sulla tomba, facciamo visita al Santissimo, a un Gesù vivo che sai che può cambiare il tuo cuore, può farti passare dalle tue morti alla vita, che può trasformare la tua esistenza. A volte non è facile da accogliere e da accettare. Ecco, questo legame tra speranza e risorto, no? Che cosa può dire la nostra vita, no? Che cosa può donare a noi per, ecco, tornare sempre a questa radice della speranza dentro di noi? Direi questo soprattutto. In primo luogo, fa nascere una fiducia originaria nella vita. Vedete, io posso guardare alla morte in un modo molto preciso, in negativo, è la fine di tutto. Posso guardare alla vita anche in un certo modo, come una vita che è orientata unicamente a questa morte. Invece, nell'ottica della speranza e del Cristo risorto, lo sguardo cambia, diventa diverso. Provvisoria è la morte e invece definitiva è la vita. Allora, carissimi, un primo effetto di Gesù risorto, sorgente di speranza nella nostra vita, è proprio questo: essere persone che riescono, che imparano a dire un sì radicale alla vita senza riserve. Questa è la speranza. Essere persone che sanno dire sì in modo radicale alla vita senza riserve, alla vita propria, personale, ma alla vita più grande, la storia, la vita più grande, il mondo. E arrivare a dire questo sì alla vita proprio partendo dalla contemplazione della vita di Gesù. Vedete, Gesù nella sua vita ha conosciuto la gioia, ma ha conosciuto anche la sofferenza. Ha conosciuto la realizzazione di sé nelle opere, nelle parole, ma ha conosciuto anche la passione, la condanna, la vergogna, la morte. Eppure Gesù ha portato a compimento la sua esistenza. La resurrezione ci dice questo. Allora vuol dire che quando nasce un bambino non viene messo al mondo perché muoia, ma perché viva per sé. Vuol dire che la vita è sì una corsa, è una corsa faticosa, è una corsa che passa attraverso la croce, però tutto termina al trono di Dio, tutto va verso il trono di Dio. Certo, carissimi, è chiaro che la nostra vita si porta dentro tanti limiti. Dal punto di vista biologico, il codice genetico che io ho ricevuto dai miei genitori non è perfetto. mi porto dentro i limiti delle mie esperienze e nella mia vita non ho fatto solo esperienze positive. A volte ci sono dei buchi neri, cose che io non voglio guardare, non voglio riconoscere. Ci sono delle esperienze negative, pesantezze. Ci sono dei lutti che mi hanno segnato, dei distacchi che mi hanno segnato. Mi trovo anche di fronte agli altri, alcuni simpatici, altri invece poco simpatici, sgradevoli. Che cosa dico della complessità della mia vita? Se io guardo a Gesù risorto, questo mi permette di dire sì alla mia vita, comunque sia, riconoscendo che la vita mantiene sempre un valore e una positività davanti a Dio. Dico comunque sia, perché l'amore per la vita felice, un briciolo di amore per la vita felice, ce l'hanno tutti. Una settimana al mare piace a tutti. È un pezzo di vita che non ha problemi. Ma dire sì alla vita in tutte le sue dimensioni, nelle sue gioie, nelle sue sofferenze, nel suo arco di sviluppo, nella sua conclusione nella morte, dire sì, questo richiede un amore originario e senza condizioni per la vita. Chiede un patto con la vita così com'è. Ecco, Gesù risorto, mediante la resurrezione di Gesù, per una speranza viva, Gesù risorto fonda questo patto per la vita. Dio ha detto di sì alla mia vita così com'è. In Dio io posso dire di sì alla vita, alla mia e alla vita degli altri. Questo vuol dire impegnarsi anche a operare per quanto è possibile per la vita, perché cresca questa vita, perché sia piena di speranza, perché sia piena di luce. Ecco, questo mi dice Gesù risorto. È importante andare a questo cuore della nostra fede. Chiedersi, ma perché Gesù risorto è così essenziale per la mia fede? Perché rendere ragione alla speranza, che in me vuol dire proprio rendere ragione della resurrezione di Gesù Cristo? Perché questa è la sorgente della mia speranza. Guardando a Gesù risorto, io posso dire ogni giorno sì alla mia vita, senza paure e senza riserve. Posso dire di sì alla vita del mondo, alla storia, senza paura e senza riserve. È in questo modo che rimane viva la speranza, in questo modo che si rigenera anche attraverso i miei gesti, anche attraverso le mie scelte, che portano con sé questo sì alla vita, insieme con Gesù e con la forza di Gesù dentro di noi. Ecco, mi fermo qui.
Bravo.
Bisognerebbe aggiungere un'altra cosa che Monfort ama molto. Bisognerebbe anche sapere dire di no ad ogni alleanza con la morte. Dire di sì alla vita vuol dire di no ad ogni alleanza con la morte. Vi leggo solo alcuni passaggi del libro della Sapienza. Cosa fanno gli empi, i sapienti secondo il mondo di cui parla Monfort? Concludono con la morte un'alleanza. Dicono fra sé ragionando: la nostra vita è breve e triste, non c'è rimedio quando l'uomo morte. La speranza non c'è più, una vita chiusa nei giorni, no? Non si conosce nessuno che liberi dagli inferi, siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo nati. È un fumo il soffio delle nostre narici, il pensiero una scintilla nel palpito del nostro cuore. Una volta spentasi questa, il corpo diventerà cenere e lo spirito si dissiperà come aria leggera. Il nostro nome sarà dimenticato con il tempo e nessuno si ricorderà delle nostre opere. La nostra vita passerà come le tracce di una nube, si disperderà come nebbia, disciolta dal calore. La nostra esistenza è il passare di un'ombra e non c'è ritorno alla nostra morte. Conseguenza, non sia la vita senza riserve. Su, godiamoci i beni presenti. Facciamo uso delle creature con ardore giovanile, bellini, coraggio.
Sì.
Inebriamoci di vino squisito e di profumi. Non lasciamoci sfuggire il fiore della primavera. Coroniamoci di boccioli di rose prima che avvizziscano. Nessuno di noi manchi alla nostra intemperanza. Lasciamo dovunque i segni della nostra gioia, perché questo ci spetta, questa è la nostra parte. Allarga le cose, spadroneggiamo sul giusto povero, non risparmiamo le vedove, nessun riguardo per chi è anziano, per chi è vecchio, chi è vagabondo, chi vive vagabondando nel cuore, dove non c'è questa speranza che non si corrompe, non si marcisce, dove non c'è questa speranza radicata in Cristo, risorto in questo Dio, che anche lì, dove la morte c'è, nessuno ci può liberare, umanamente parlando, Lui ha messo le mani, questa è la vita che nasce, una vita che ha brandelli, una vita che è frammentata, una vita che è da vagabondi, non da pellegrini.
Grazie.